Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Meditando oggi la visitazione di Maria, siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede. Colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che ha creduto all'annuncio dell'angelo e ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la parola eterna dell'Altissimo.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca tra le pagine, i fogli e le parole di 105 Live, Radio Vaticana in diretta, mercoledì 1 giugno. Così il Santo Padre ieri sera nel suo discorso a conclusione del mese mariano. E a conclusione del mese di maggio vogliamo unire la nostra voce a quella di Maria, ha detto ancora nel suo stesso cantico di lode. Con lei vogliamo magnificare il Signore per le meraviglie che continua a operare nella vita della Chiesa e in ciascuno di noi. In particolare, motivo di grande gioia nel mese è stata la beatificazione di Giovanni Paolo II. E particolarmente a partire dalla visitazione di Maria, il Santo Padre ci ha portato ieri a riflettere appunto sul coraggio della fede di Maria. È proprio coraggio la parola che ci guida nella prossima mezz'ora. Coraggio, tra le pagine, i fogli e le parole di 105 Live, il coraggio di Maria, evocato ieri da Santo Padre a conclusione del mese mariano, il coraggio di chi aderisce con fierezza, con generosità al progetto di Dio, qualunque esso sia. Un coraggio che nelle parole del Papa si coniuga direttamente con un atteggiamento apparentemente agli antipodi del coraggio, l'abbandono. Ma ci vuole coraggio anche e soprattutto per abbandonarsi, no? L'abbandono è una forma di coraggio, il coraggio appunto della fede. Meditando oggi la visitazione di Maria siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede. Coraggio viene da coraticum, antica parola per cuore, che ci riporta alla radice sanscrita scar, che vuol dire saltellare. Abbiamo già incontrato più volte questa parola e la sua curiosa etimologia. Allora, il coraggio presuppone il cuore presuppone il movimento, un movimento ritmico, incessante, un movimento vitale. Il coraggio vero, che è questo movimento incondizionato, questa adesione libera a un progetto, coincide poi con l'abbandono al movimento stesso della vita, no? Al ritmo, come una danza, quando si danza ci si lascia un po' andare, no? A questo movimento, a questa musica della vita stessa. Tutto compreso, le gioie e i dolori della vita, ha detto il Papa ieri sera, Maria, che accogliendo in sé la parola di Dio si è abbandonata a Lui senza riserve, ci guidi ad una risposta sempre più generosa e incondizionata ai Suoi progetti, anche quando in essi siamo chiamati ad abbracciare la croce.
La parola è il Verbo.
E il Verbo è Dio.
Victor Hugo.
Pagine.
Fogli.
Verbi.
Parole. Five Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi sto divagando sulla parola coraggio, il coraggio di Maria nell'aderire al disegno di Dio, il coraggio dei militari italiani in Afghanistan esposti agli attentati, alla morte, il coraggio di una politica a servizio dei cittadini, il coraggio dei santi e dei martiri. Per esempio il cardinale Aloise Stepinac, arcivescovo di Zagabria, avversario del nazifascismo, successivamente del regime di Tito, dal quale regime fu imprigionato sul finire degli anni 40, e poi creato cardinale, morto nel 1960, beatificato da Giovanni Paolo II. Perché ricordiamo Stepinac? Perché sabato e domenica il Santo Padre sarà in Croazia, dove la memoria di questo gigante del coraggio della fede è ancora molto molto vivo. E più volte il cardinale Stepinac condannò apertamente il nazismo. Ho ritrovato un'omelia da una delle feste di Cristo Re, quando si pronunciava più apertamente appunto contro i regimi totalitari. Aveva condannato tutte quelle ideologie, soprattutto per l'ateismo che volevano propagandare. Vi è il pericolo, disse in una di queste omelie, che perfino coloro che si gloriano del nome cattolico, per non dire addirittura della vocazione spirituale, divengano vittime della passione dell'odio e della dimenticanza della legge, che è il tratto caratteristico e più bello del cristianesimo, la legge dell'amore. Se non ci vuole coraggio, ditemi se non ci vuole coraggio ad affermare certe cose. Era esattamente, ecco, il 1941, quindi quando i regimi nazifascisti erano nel pieno della loro forza. E da ricordare un altro aspetto bello di questa figura, che si spese molto anche per la difesa degli ebrei. E scrisse ai sacerdoti: quando vengono da voi persone di religione ebraica o ortodossa che si trovano in pericolo di morte e desiderano convertirsi al cattolicesimo, accoglietele per salvare la loro vita. Non richiedete a loro nessuna particolare istruzione religiosa, perché gli ortodossi sono cristiani come noi e la religione ebraica è quella nella quale il cristianesimo ha le sue radici. L'impegno, il dovere del cristiano è in primo luogo quello di salvare la vita degli uomini. Quando sarà passato questo tempo di pazzia, resteranno nella nostra chiesa coloro che si saranno convertiti per convinzione, mentre gli altri, passato il pericolo, ritorneranno alla loro fede. Altro bel esempio di coraggio storico, anche con tutte le difficoltà che questo atteggiamento, questo invito alle conversioni apparenti comportò. Un bel esempio di coraggio storico nel cuore di un momento storico che di coraggio ne richiedeva veramente tanto.
Proprio sul filo della frontiera il commissario ci fa fermare, su quella barca troppo piena non ci potrà più rimandare, su quella barca troppo piena non ci possiamo ritornare. Ai, adi, da 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 di, dire. Sì che l'Italia sembrava un sogno steso per lungo ad asciugare, sembrava una donna fin troppo bella che stesse lì per farsi amare, sembrava a tutti fin troppo bello che stesse lì a farsi toccare, e noi cambiavamo molto in fretta il nostro sogno in illusione, incoraggiati dalla bellezza vista per televisione, disorientati dalla miseria e da un po' di televisione. Pane e coraggio ci vogliono.
questo mondo non è cambiato. Pane e coraggio ci vogliono ancora, sembra che il tempo non sia passato. Pane e coraggio, commissario, che c'ha il cappello per comandare. Pane e fortuna, moglie mia, che reggi l'ombrello per riparare. Per riparare questi figli dalle ondate del buio mare.
Oggi divaghiamo sul coraggio. Siamo partiti dal coraggio di Maria, il coraggio della fede, evocato ieri dal Santo Padre a conclusione del mese mariano. E allora dal coraggio di Maria al coraggio delle donne. Il libro che ci segnala oggi Chiara Spoletini parte da qui. Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie.
Proprio ieri il Santo Padre, chiudendo il mese mariano, ha sottolineato il grande coraggio di Maria nell'accettare il progetto che Dio aveva in serbo per lei. A proposito di questo, abbiamo chiesto a Claudia Gualdana, autrice del libro Eva e la Rosa, storie di donne e regine di fiori, pubblicato da Vallecchi, se proprio il coraggio possa considerarsi una qualità che accomuna le donne di cui parla nel libro.
Questo sicuramente, direi che è l'unico filo conduttore che le lega tutte, al di là delle rose, naturalmente. E poi, visto che parliamo di Maria, è bene ricordare che io nel libro scrivo quella che considero una preghiera personale ad Hildegarda di Bingen, che è sicuramente un'Ancilla Domini e anche una serva di Maria, ecco, per cui Hildegarda è di tutte queste figure sicuramente quella che ho amato di più, e il coraggio di Hildegarda è secondo me un riflesso del coraggio di Maria.
E chi sono le altre 9 donne di cui parla nel libro?
Beh, partiamo da una signora che non potrebbe essere più lontana da una santa, perché si tratta di Giuseppina Bonaparte, che era stata una signora anche abbastanza allegra, però ha fatto tantissimo per la botanica e grazie a lei abbiamo 250 tipi di rose, per di più rifiorenti, che prima di lei non c'erano. Tra l'altro è stato proprio con lei che è iniziata l'abitudine a dare alle rose il nome delle donne, che è un'abitudine poi tipicamente francese. Oltre a lei c'è poi Vita Sackville-West, che è questa signora inglese, anche nota scrittrice, che ha creato Sissinghurst Castle, che è un bellissimo giardino fatto tutto a modo suo. Abbiamo poi Gertrude Jekyll, che è una vestale dei fiori, nel senso che è una signora vittoriana che mai si è sposata e ha inventato le bordure miste, insomma, era una pittrice del verde, inventò questi giardini in cui il giardino disegnato, un po' all'italiana, che lei amava molto, andava poi a sfociare nei boschi, eccetera. Dopo Gertrude, credo che si possa anche pronunciare, c'è Grace Kelly, che non c'entra assolutamente nulla, devo dire che è il personaggio che ho amato meno, perché la recitazione è un'arte che io adoro, ma il personaggio di Grace Kelly trovo che abbia recitato molto anche fuori dal palcoscenico, per cui lo trovavo un po' così, un po' lontano dalla mia natura. Ne ho apprezzato molto la bellezza e comunque il coraggio e la forza, perché lei ha regnato veramente. E poi si apre la seconda parte del libro, che è quella che io trovo più affascinante dopo Grace Kelly, perché abbiamo l'unica signora vivente, che è Marella Agnelli, la quale è stata una grandissima fotografa di giardini. Poi proseguiamo con delle signore misteriose, abbiamo per esempio la duchessa di Portland, che dà nome a un'intera classe di rose, la quale intrattenne un carteggio molto affascinante con Rousseau, il filosofo, ed era una botanica eccezionale. Abbiamo poi la duchessa du Barry, Carolina di Borbone, che era questa controrivoluzionaria che ai tempi della Francia, della Restaurazione, fece di tutto politicamente per mettere sul trono il figlio senza riuscirvi. e infine le mie predilette, che sono Rosamund Clifford, l'amante di re Enrico II Plantageneto d'Inghilterra, per cui personaggio del 200, e Mademoiselle de Sombreuil, che è detta in Francia l'eroina vero de sang, perché beve un calice di sangue per salvare il padre dalla decapitazione nei giorni del terrore durante la Rivoluzione francese. Queste sono le mie dame, a ciascuna di loro è dedicato un fiore, o comunque sono donne che hanno dedicato la vita alle rose e ai fiori, tutte tranne il de Garda, che però io ho voluto identificare con la rosa primigenia, per cui la rosa che è il simbolo di Maria e il simbolo della passione di Cristo.
In base a cosa ha costato a una di queste dame una specifica rosa?
Beh, questo non lo sono, sono stata io a sceglierlo, ma sono stati gli ibridatori in passato a dedicare le rose a queste donne. C'è una rosa che si chiama Gertrude Jekyll, c'è per esempio la rosa Grace Kelly, c'è la rosa Empress Josephine, per cui la scelta non è stata mia. Sono stata arbitraria, capricciosa e assolutamente autonoma nella scelta delle donne, perché ce ne sarebbero state tantissime, ma io ho scelto le storie più interessanti e più affascinanti. Perlomeno a mio dire, infatti il libro è più che altro un diario, io le ho portate con me, io parlo anche di me, nel testo ci sono anche delle riflessioni personali inserite nel tessuto del discorso, per cui non è un saggio, non è neanche letteratura, diciamo che è un diario in cui io inscrivo, dedicando gran parte a loro naturalmente, la vita di queste donne, che sono state donne straordinarie, ciascuna in un modo diverso.
E che mi dice delle spine? Nelle rose abbiamo ben presente dove siano, ma dove possiamo scovarle in una donna?
In una donna le spine ci sono tante volte quando deve difendersi, viviamo in un mondo ancora molto difficile per le donne, secondo me. Io credo che la cosiddetta rivoluzione delle donne non ci sia stata, cioè non credo assolutamente nel femminismo. Il femminismo ha liberato la donna da un punto di vista erotico, secondo me, facendone una vittima ancora di più di prima, no? Meno rispettabile volendo, perché nel lavoro la posizione della donna è ancora molto difficile. E per cui la donna deve sfoderare le spine soprattutto nel mondo del lavoro, tante volte deve sfoderare le spine anche contro gli uomini, perché non sempre gli uomini si comportano bene, insomma, ecco. Per la donna è dura, è più duro sempre, deve sempre dimostrare di essere brava al doppio.
Io ringrazio Claudia Gualdana, ricordo il libro di cui abbiamo parlato oggi, Eva e la Rosa, storie di donne e regine di fiori, pubblicato da Vallecchi, un libro che parla di storie di donne, di rose, ma soprattutto del coraggio di essere e di accettare quello che si è. Grazie Claudia.
Grazie a lei. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana. Buongiorno.
Grazie Chiara. Oggi stiamo divagando dunque sulla parola coraggio, il coraggio di Maria nell'abbandonarsi ai disegni di Dio, il coraggio della ricerca scientifica che a volte sconfina un po' in qualche cosa di più nella temerarietà. Grandi novità dal mondo dell'informatica. Oggi se ne parla sulla Stampa di Torino. Si parla di cloud computing, che vede in prima linea, adesso cerchiamo di capire che cos'è, cloud computing vede in prima linea per esempio Google, per esempio Steve Jobs, insomma le grandi strutture, i grandi nomi del web. Allora, sta per accadere la fine, l'avvento quasi, della fine del personal computer. Fine perlomeno di quell'accento sul personale. Tra breve non avremo più computer personali, oggetti personali con memorizzati dentro i nostri dati, i nostri archivi, le foto, i film, le ricette di cucina. Tutto sarà disponibile direttamente in rete, tutto il nostro archivio. Chiunque potrà accedere al proprio archivio da un qualsiasi computer. I software, insomma, diventeranno un po' come l'energia elettrica, ci spiega questo articolo della Stampa di Torino. Non sarà necessariamente più non sarà, scusate, più materialmente necessario possederli, i software, basterà pagarne il servizio, appunto proprio come l'energia elettrica. Ci vuole davvero lungimiranza e coraggio per immaginare uno scenario del genere. Allora, questo progetto si chiama iCloud, il cloud computing, e lo commenta Anna Masera sulla Stampa e ci chiarifica anche un po' i confini, i contorni di questa, di questo cambiamento. Una parte dei dati che ogni utente genera o dei programmi che utilizza si sposta direttamente online. Il software non è più un prodotto che espande le proprietà del proprio computer, ma un servizio cui si accede tramite internet, e le proprie informazioni non sono più immagazzinate in file facilmente individuabili sul proprio disco fisso, ma scomposte in uno più database di incerta collocazione geografica, appunto la nuvola. Sorgono così anche nuove domande che riguardano evidentemente privacy, controllo e sicurezza. E allora, dal coraggio di immaginare così fantascientifico, ma anche così reale, abbastanza prossimamente reale, il futuro, ecco il coraggio di impegnarsi per l'evoluzione dell'umanità nella politica e anche nell'arte. Oggi si pubblicano su Avvenire dei begli stralci da un carteggio fra il pittore Gino Severini e il filosofo Jacques Maritain. Severini, piuttosto deluso dalle sue esperienze parigine, manifesta in una lettera a Jacques Maritain dubbi anche sulla propria esperienza artistica. Vive un po' il fallimento appunto di quei valori che lo avevano guidato al tempo del futurismo, del cubismo, e addirittura esprime dei dubbi su Picasso. Manifesta il dubbio che Picasso stesso abbia operato una certa falsificazione dell'arte. Maritain gli risponde, sentite come gli risponde: mio carissimo Gino, lei ha ragione in quasi tutto quello che mi scrive, se non che quelle stesse constatazioni dovrebbero portarla a conclusioni meno pessimiste. È verissimo che si trova una svolta della sua vita che le impone una revisione generale, e l'anarchia della nostra epoca è tale che per trionfarne e cominciare a realizzare, in genere bisogna aspettare l'età matura. È una condizione crudele, ma anche magnifica. A 40 anni bisogna debuttare, ma con un'esperienza spirituale che i giovani a 20 anni non possono avere, neppure nelle migliori epoche. Tutto si riassume allora, scrive Maritain, in una questione di coraggio. E il coraggio non le manca, mio caro Gino. Che Picasso abbia ingannato tutti, come le diceva Modigliani, è possibilissimo. Succede spesso che un grande artista sia un cattivo maestro, certamente il suo caso. D'altra parte credo che l'arte moderna debba essere liberata. Non è lei a essere marcia, al contrario, in quanto arte è piena di ricchezze e volta verso una certa purezza. È la spiritualità dell'artista essere pervertita dallo scetticismo di cui lei così giustamente parla e da tanti veleni morali. Allora, mio caro Gino, lei è un toscano puro sangue, deve tornare alla sua ingenuità spirituale e poetica. Il suo ultimo soggiorno a Parigi è stato di grande amarezza. Quella amarezza era necessaria per farle prendere definitivamente coscienza di sé e del suo dovere presente. Allora, così Maritain nel 1927 istigava al coraggio dell'esperienza artistica e spirituale Gino Severini. Questo carteggio è annunciato, è imminente una pubblicazione integrale, annunciato oggi sulle pagine di Avvenire. I've paid my dues, time after time. Done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. Oggi ci salutiamo qui, abbiamo divagato a partire dalla parola coraggio. Il Santo Padre ha parlato ieri a conclusione del mese mariano del coraggio di Maria, del coraggio della fede. siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede, colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che ha creduto all'angelo, ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la parola eterna dell'Altissimo. Il coraggio dunque dell'abbandono ai progetti di Dio, che include sempre, sempre uno sguardo fiducioso al futuro. Allora permettetemi oggi di salutarvi con questa parola, coraggio, e buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
La parola è civiltà.
La parola è civiltà.
La parola,
anche la più contraddittoria,
mantiene il contatto.
Mantiene il contatto.
È il silenzio che isola.
È il silenzio che isola.
Thomas Mann.
Pagine.
Fogli.
Contatti.
Parole.
Parole. Girl, if ever things are going wrong, you see that I'll be strong, and you can count on me for sure, because you're my baby. I can see that you don't feel secure, but baby, my love is strong and pure. Girl, let me assure you I'll be there for you forever and always. I'll take care of you, baby, but you're my baby. And girl, you know one thing's for sure, that I'll be with you, baby, because you're been a while since I've seen a smile on your face, but don't be sad, 'cause girl, I'm going no place without you. Dear, I'm committed. Girl, come over here and hold me tight. You feel so good, you feel so right. Can't you see all this love in me for you? It will love.